Quindi dicevo, il concetto con cui ruota tutta la nostra teoria dello Stato e quindi anche la teoria dell'ordinamento comunitario è il concetto di sovranità. Sovranità è un concetto che è legato a doppio filo, al concetto di Stato. Non si può definire lo Stato senza la parola sovranità e non si può definire la parola sovranità senza la parola Stato. Il problema è che storicamente il concetto di sovranità nasce con lo Stato moderno, ma è un concetto che non è mai stato interamente elaborato, senza guerre civili, rivoluzioni, eccetera. Lo si può dire tranquillamente che cos'è la sovranità, come definizione appunto dogmatica, teorica. La sovranità ha due risvolti, uno interno e uno esterno. Il profilo esterno è la pretesa dello Stato di escludere dal suo territorio i confini e in relazione alla sua popolazione qualsiasi altra autorità. Intendendo per autorità altro Stato. Dentro i confini di uno Stato sovrano nessun altro Stato o autorità ha potere. Sarebbe concepito come un atto di invasione. Per cui lo Stato è sovrano nella misura in cui dimostri sia, adesso vediamo che cosa vuol dire, questo dimostro sia indipendente, sia l'unica autorità che esclude gli altri poteri. Ho usato il termine escludere, e infatti è il principio di esclusività. Cosa succede quando nasce un nuovo Stato? Capita, no? Rivoluzione, guerra civile, a un certo punto un certo potere decide in questa zona l'unica autorità sono io, la Repubblica di Salò, per dire un episodio italiano, o la Lombardia del Carroccio. Quel giorno mettono lì Parlamento autonomo, bandiera, guardia del corpo, noi siamo uno Stato. Mettiamo che un bel giorno la Lega Lombarda decide di fondare uno Stato. E la Lombardia è Stato autonomo. Che cosa succede? Deve dimostrare di essere uno Stato autonomo. E deve ricercare quello che tutti gli Stati in fase di nascita hanno bisogno di fare. Quando il bambino nasce lo si scrive all'anagrafe e l'elenco dei bambini, dei nati, dei nidi. Quando uno Stato nasce, la prima cosa è cerca il riconoscimento degli altri Stati, il riconoscimento internazionale. E voi sapete che il riconoscimento internazionale è sempre una questione difficile. È stata l'Unione Sovietica, nata la rivoluzione, ma non riconosciuta dagli Stati altri. Fino a anni 30 inoltrati, non veniva riconosciuta dagli Stati Uniti l'Unione Sovietica. L'Inghilterra a un certo punto ha sempre avuto l'Inghilterra nella sua classe, per cui il riconoscimento è un fatto effettuale. Hai il potere? Sei in grado di mantenerlo? Non hai altri poteri concorrenti? Allora alla fine ti riconoscono, è un giudizio morale, è un giudizio effettuale, esiste. Ma in molti casi è anche un giudizio politico. Non riconoscere un altro Stato vuol dire non riconoscere un'autorità indipendente. E quindi poter anche negare i privilegi tipici degli Stati, battere le bandiere, avere ambasciate, avere tutti i diritti dei diplomatici collegati appunto all'ambasciata dello Stato. Questo ci mandare tutto. Non ti riconosco come Stato, quindi tu non io ti posso mandare tutto. Non è un fatto di invasione. Non hai un esercito regolare. È un fatto sofisticato dal punto di vista politico. Ma vedete come la sovranità è a un lato esterno che guarda ai rapporti internazionali è un po' condizionato dai rapporti internazionali. Lo stesso può dirsi del lato interno. Anche qui vale un principio di esclusività. Ossia, il monopolio del potere. Lo Stato nasce con l'idea che in capo all'entità Stato si concentri il potere politico, ma anche l'uso della forza, che è l'altro risvolto del potere politico. Io spero che questi 3 anni di studi che avete fatto all'università, 2 anni e un inizio, vi abbiano iniettato alcune condizioni di base su che cosa sia il diritto, e cioè il forte legame che noi abbiamo culturalmente tra il concetto di diritto, di norma giuridica, e il concetto di sanzione. Non c'è ordinamento giuridico che si distingua, che non si distingua dagli altri ordinamenti, se non per l'uso della sanzione. È quello che cercate di scrivere già nell'introduzione del manuale di diritto costituzionale. La differenza tra l'ordinamento giuridico e gli altri ordinamenti. Voi non salutate una persona per strada, qual è la conseguenza? Che quella persona vi considera un baffone e vi toglierà il saluto. Che si importa. Salvo il giorno che avete bisogno di chiedere la cosa, forse. Ma è un rapporto di reciprocità, non c'è una sanzione più violenta. Se voi vi violate una regola dello Stato, alla fine c'è l'uso della forza. Che sia subito, perché è una norma penale, o sia molto più in là, perché non pagate la contravvenzione e vi mandano l'ufficiale giudiziario e voi vi opponete all'ufficiale giudiziario, arrivano i carabinieri. Perché tutto l'ordinamento è garantito dall'uso della forza, e lo Stato moderno da questo nasce, e non a caso è legato storicamente alla trasformazione del potere militare, l'esercito. Nasce da questo, dall'uso della forza, della violenza. Che vale, tedesco, significa potere, separazione dei poteri, ma anche violenza. Ed è questo il significato dello Stato. È il monopolio dell'uso della forza. L'unico che può usare la forza costrittiva, il potere delle armi, togliere i beni e il massimo dei beni, che è la libertà, agli individui, è lo Stato, e questa è la conquista che ha avuto in Europa per un processo storico che non era dato per scontato in partenza, e si è realizzato in quello scorcio d'anni, in questo mezzo secolo, attorno al 600, 1600, fino e dopo, come un fenomeno storico, che ha significato buttare fuori i nobili, buttare fuori i signori feudali, che erano proprietari del loro territorio e proprietari dei loro sudditi. È stato un processo di espropriazione del potere dai signori feudali allo Stato. Un passaggio dai rapporti di diritto privato che il signore feudale aveva sulla sua proprietà e su quegli esercizi che vivevano, di cui poteva fare il cavolo che voleva, perché erano suoi, erano suoi sudditi, e trasportarlo in un'entità astratta che è lo Stato, e in un rapporto di diritto pubblico legato al concetto di statalità. E lo stesso ha fatto con gli altri poteri, per esempio con il potere ecclesiastico. L'espropriazione della Chiesa, delle sue proprietà, delle sue funzioni, la estrapolazione di una cosa che era completamente confusa con la religione, che è il diritto e lo Stato, è stato un fenomeno storico legato proprio a questa esigenza di imporre il principio di esclusività. Quindi voi avete avuto la fortuna di frequentare una scuola, qualsiasi, che non fosse la scuola di te, magari si ricorderà delle guerre di investitura, le lotte di investitura, il Medioevo, il Papa e l'imperatore che litigavano. Litigavano attorno a questo problema. Chi era poi alla fine il titolare del potere? Era il Papa che investiva e nominava i vescovi, scusate, il Papa nominava l'imperatore e dava la sua investitura, come Carlo Magno fece nella notte di Natale, famosa, dell'Ottocento, andare a Roma e dire: Papa, adesso tu mi dai l'investitura, perché io voglio che avere questa investitura di un altro sistema, che è quello della religione, della Chiesa, o era l'imperatore a nominare i vescovi? Questo si è combattuto in Europa per un'infinità di anni, decenni, di secoli. E alla fine questa estromissione di un potere altro che il potere della Chiesa dagli affari dello Stato è una cosa che si è realizzata in quegli anni. Si è realizzata nei paesi protestanti proprio attraverso la rivoluzione protestante e nei paesi cattolici attraverso una più difficile gestione che è durata tra tutti i 1700 e combinata per l'Europa francese. Ma sempre basato sull'esigenza di creare un potere sovrano che si basasse sui principi di esclusività interno e esterno. Il famoso Brocardo, Rex in regno suo superiore non reconoscens, imperator est. Io lo ripeto almeno una volta l'anno, così me lo ricorderò, per memoria non esiste. È esattamente a questo significato. Il regno che, il re che nel suo regno, nel suo territorio, non conosce un'autorità superiore è imperatore. Definizione medievale per riuscire a capire cosa fosse il vassallo dal signore, l'apporto tra il signore e l'imperatore. E questo diventa la summa del concetto di sovranità. Non riconoscere autorità superiori, ma anche autorità concorrente. Lo Stato diventa il monopolio della forza e il monopolio del diritto, perché le due cose vanno insieme. Diventa il monopolio del diritto, però che lo studiamo, tutto il diritto dello Stato, è il monopolio della forza, perché la forza è la sanzione che fa dell'ordinamento giuridico qualcosa di distinto degli altri ordinamenti. L'ordinamento morale, quello della convivenza civile, dell'educazione e così via. Nel manuale di diritto costituzionale, forse vi ricordate quella tavola, quella finestra sul principio di esclusività, è il famoso primo comandamento. Le tavole della legge, date da Dio a Mosè e sul Sinai, con cosa incominciano? Con il principio di esclusività. Non avrai altro Dio al di fuori di me. Io, cioè Dio a lui, sono autorità esclusiva. Vedete? Quale sublime metafora del sistema giuridico c'è la scrittura. Ed è evidente perché l'esigenza del monopolio. Ora, come si combina questo monopolio con la convivenza degli stati? Visto che più o meno in questa direzione dobbiamo cominciare a muoverci. Vi dicevo, dallo Stato deriva tutto il diritto, più esattamente deriva il diritto interno, e deriva il diritto internazionale. Il diritto internazionale è una materia che si insegna all'università, vero? Perché si insegna all'università e si intende come materia di diritto positivo? Perché deriva dallo Stato. Non è un'eccezione al monopolio del diritto. È un ulteriore profilo, quello esterno, della sovranità, del monopolio del diritto. All'interno il diritto interno si struttura per i vari rami, il pubblico e il privato e così via all'infinito. Sul piano esterno si struttura nel diritto internazionale. Comunque, la figura centrale è lo Stato. Questa è la nostra cultura giuridica occidentale, quello che si chiama anche lo Ius Publicum Europeo, data di nascita 1648. 400 anni di storia circa legati a questi pilastri concettuali. Però vedete, il modo con cui si comporta lo Stato nel contesto del diritto interno è molto diverso da come si comporta nel contesto del diritto internazionale. Voi state frequentando il diritto internazionale quest'anno? Sì. Nel diritto interno, la costruzione dello Stato, quella che è spiegata nel diritto pubblico, nel diritto costituzionale, si basa sul principio di gerarchia. principio di gerarchia è uno dei fili che struttura il nostro sistema giuridico. È difficile riuscire a spiegare il nostro sistema giuridico prescindendo dal concetto di gerarchia. Pensate soltanto alla gerarchia delle fonti, per esempio. Quella che ha un'icona che i miei studenti costruzionali vomitavano ogni volta che vedevano, cioè 7 volte al giorno, la scala a Stufenbau di Kelsen, la scala gerarchica delle fonti, la Costituzione, la legge e il regolamento. È un principio di gerarchia. A cui è legato un principio di gerarchia dei procedimenti, se pensate. Fare una norma costituzionale è un procedimento più lungo e più complesso che fare una legge. E fare una legge implica un procedimento diverso e più lungo da fare un regolamento. Il regolamento lo fa il governo dentro la Camera del Consiglio dei Ministri, dominato dal principio di segretezza e riservatezza. Non si dovrebbe sapere cosa si dice nel Consiglio dei Ministri, non si sa chi ha votato pro e chi ha votato contro, probabilmente non si vota mai, ne esce un regolamento. Per fare una legge, procedimento più elevato gerarchicamente, ci vuole un dibattito pubblico in Parlamento. La differenza tra legge e regolamento è questa, solo questa. Se la legge si fa in Parlamento per principio di pubblicità e col dibattito maggioranza-opposizione, mentre il regolamento, che può essere uguale come testo, si fa nel Consiglio dei Ministri porte chiuse e senza l'opposizione e il dibattito pubblico. La riforma costituzionale, livello gerarchico superiore ancora, e invece il doppio della procedura e bla bla. Vedete, c'è una gerarchia delle fonti e una gerarchia dei procedimenti e forse magari c'è anche una gerarchia degli enti e degli organi. Il Parlamento è qualcosa che viene sopra il governo, gli dà la fiducia, la può revocare, le leggi prevalgono sul regolamento. Se guardiamo poi agli enti, tra Stato, regioni e enti locali, è abbastanza normale che ci sia un rapporto di gerarchia. Dico abbastanza normale perché questo si poteva insegnare fino al 2001. Nel 2001 la riforma del titolo quinto della Costituzione ha superato parzialmente questa affermazione che una volta sarebbe stata tranquilla. Prima del 2001 si poteva dire che lo Stato è gerarchicamente subordinato alle regioni, tanto è vero che gli può impedire di fare le leggi, può annullare gli atti, può togliere il finanziamento, può rimuovere gli organi e così via, e le regioni sono probabilmente subordinate agli enti locali. Oggi questo non si può più dire con tanta tranquillità perché la riforma del titolo quinto ha tendenzialmente parificato i tre soggetti nell'ambito di un'entità che si chiama Repubblica. Ma la riforma del titolo quinto è fatta di parole più che di cose, per cui io non mi sentirei di rifare una teoria degli enti in Italia sulla base di quello che è scritto, perché nella pratica continua a essere un rapporto sostanzialmente di gerarchia. Ma sarebbe finanziaria che fa il governo federalista ogni anno per rendersi conto che la gerarchia è conseguita in maniera dura da esercita. Comunque, pensate alla struttura del governo e dei ministeri. Tutto il potere esecutivo è basato su un'altra bell'icona, che è l'icona della gerarchia. In capo c'è il ministro e in fondo ci sta un po' il graziato che è l'impiegato terminale, quello che sta ascoltando a quelle le proteste dei cittadini. È un rapporto gerarchico, nel senso che ogni grado di questa gerarchia può imporre scelte ai gradi più bassi. E questa è la gerarchia. Il ministro fa la direttiva ai direttori generali, i direttori generali via via arrivano con le loro direttive fino al povero disgraziato, allo sportello che sa la direttiva del suo capo ufficio e deve eseguire quello che gli dice il capo ufficio. Questa è la gerarchia. E la gerarchia è in qualche modo una delle idee strutturanti del diritto interno statale, ossia della sovranità interna dello Stato. Noi l'abbiamo appresa così, ci è stata tramandata così, quali siano le conseguenze destinate nei vari rami del diritto, ma tendenzialmente questa è l'idea strutturante. Lo Stato moderno, nel suo diritto interno, si struttura col principio di gerarchia. E nel diritto internazionale? Nel diritto internazionale, no. Il principio è il principio di parità. Qualcuno ha detto che il diritto internazionale nostro attuale assomiglia al diritto privato del Settecento, più o meno. Nel senso che lo schema mentale, i modelli, no? I modelli probabilmente sono molto legati a quello che era lo stato moderno di vizio. Che cosa vuol dire che si struttura sullo schema del diritto privato? I rapporti tra gli stati sono simili ai rapporti tra privati. I rapporti tra privati si regolano su rapporti orizzontali, per cui si fa un accordo, un contratto, si stipulano dei contratti bilaterali, per cui c'è una prestazione e una controprestazione. Se tizio non adempie la sua prestazione ci sono delle sanzioni possibili, nel senso si ritorna il contratto, si chiede la restituzione, si dice per danno, eccetera, ma i rapporti sono sempre orizzontali tra pari. Il diritto privato si basa sul concetto di persona giuridica. E voi sapete, spero, perché c'è scritto nel vostro manuale meraviglioso di diritto costituzionale, che la persona giuridica è una delle grandi invenzioni della cultura giuridica, è un'invenzione della persona giuridica, la maschera. La persona, la sua origine etrusco-romana, è la maschera. Se è presente il teatro veneziano? Pensate che a Venezia in alcuni anni era obbligatorio che chi andava al teatro non a fare l'attore, ma come pubblico si presentasse con la maschera. A cui tutta questa regolazione della gente che c'era per fare la maschera, che non era condivisa, era normale che la chiamasse. La maschera celava l'identità personale, che rendeva puntuale. E la persona giuridica, questa invenzione settecentesca, che riprende dal diritto romano, è elaborata con uno schema del tutto nuovo, che consente allo Stato di introdurre finalmente delle regole uguali per tutti i cittadini. Prima esisteva un diritto completamente diverso, il cosiddetto particolarismo giuridico. Avete fatto storia del diritto?
Sì.
Sapete cos'è il particolarismo giuridico? Scusate, l'indiscrezione. Il particolarismo giuridico era la condizione tipica del Medioevo in cui le persone avevano un proprio personale regime giuridico. Regime giuridico dato dalla nascita, dallo stato di nascita. C'era libero, c'era un artigiano, c'era un servo e così via, un signore, eccetera. Da una serie di rapporti particolari che aveva con il signore. Eccetera, delle cose di storia del diritto tributario, che sono delle cose che chissà che mai sarà, scoprire delle cose bellissime. Per esempio, che c'erano delle famiglie in Francia che avevano delle corvette particolari, questo si sa. Cos'erano le corvette? Cioè, il signore diceva, tu, primogenito di questa famiglia, la notte di 3 di luglio la devi passare allo stagno facendo squack squack con un ramo, in modo che le rane non cantino, facendo disturbi. E questa particolarità della corvette gravava sul primogenito di quella famiglia nei secoli. Poi magari un giorno la principessina cadeva nello stagno e lui facendo qua qua la salvava, allora arrivava il signore a cavallo con la sua piuma e diceva bene, allora da oggi in poi ti nomino capo di questa collina. E lui si prendeva dello stesso della collina e cambiava status e si portava dietro questo suo status giuridico particolare. Allora voi capite che con questi status giuridico particolari era difficile commerciare, perché uno era esente da tasse, l'altro era gravato da tasse, uno era esente da dogane, l'altro via le dogane. E per evitare che questo meccanismo impattisse in una società ormai mercantile, ecco che sapevo di loro l'invenzione della persona giuridica. La maschera che ognuno metteva davanti al suo volto, per cui il servo, il nobile e la società per azioni avevano tutti una maschera che si chiama persona giuridica. E la legislazione poteva ugualmente rivolgersi ai rapporti e disciplinare i rapporti tra persone giuridiche, infischiandosi se dietro c'era lo schiavo o la società delle compagnie delle Indie. Stupenda invenzione. Bene. La stessa cosa succede nel diritto internazionale oggi. Tutti gli stati hanno come arredo della persona giuridica, arredo della loro sovranità, scusate, la maschera della persona giuridica. Tutti gli stati sono uguali davanti al diritto internazionale. Signore, Stati Uniti d'America o San Marino, comunque sono persone giuridiche con diritto internazionale. E possono agire sul piano della parità, così come i privati agiscono sul piano della parità. Formale. Se voi comprate un'automobile Fiat o Volkswagen, quello che volete, stipulate un contratto di compravendita e formalmente questo è un contratto che si stipula uno a uno. Una persona giuridica, Volkswagen, e una persona giuridica, solo a Cristo. Che stipula un contratto che poi per caso è fatto con formulario, bla bla. Però è un contratto bilaterale e sono uguali in questo rapporto. Ora, nell'esperienza del diritto interno, questo sembra fantascienza, perché voi sapete che ormai sulla compravendita ci sono fatti enormi da una parte della comunità che tutelano l'utente di compravendita debole e dorme sulla concorrenza che evitano i cartelli e così via. Nel diritto internazionale no. Il diritto internazionale è rimasto ancora legato alla perfetta parità. Cosa vuol dire la perfetta parità? Vuol dire che non c'è nessun soggetto che ha il monopolio della sanzione. Mentre nello Stato, nel diritto interno, è lo Stato che ha il monopolio della sanzione. E quindi a un certo punto disciplina i rapporti degli altri, dicendo se tu contrai, se Tizio contrai con Caio, ma in realtà la mela che gli venda è vacata, io intervengo e lo sanziono. C'è un'autorità superiore a cui è conferito il potere di intervenire disciplinando anche la forza dei privati, garantendo le posizioni dei privati. Nel diritto internazionale non c'è. La parità riguarda anche la sanzione. La parità si lega al concetto di reciprocità e la sanzione è esattamente questa, la ritorsione. Voi vedete una norma del codice civile? Benissimo. La norma del codice civile, fatto dello Stato, dà la gabbia entro cui i privati sono liberi di contrarla. Ma se i privati, nella loro libertà di contrarla, violano le norme poste dello Stato, c'è una sanzione dello Stato. Ok? Nell'ambito del diritto internazionale non c'è un'autorità superiore, per cui le persone giuridiche di Stati regolano i loro rapporti liberamente e non c'è nessun soggetto superiore che abbia il potere di sanzione. La sanzione è semplicemente la ritorsione. Lo si vede ogni giorno. Cosa hanno fatto gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti hanno bombardato l'Iraq ritenendo che questo fosse un, come dire, una conseguenza del rapporto bilaterale. Nell'ipotesi che tu sia uno Stato canaglia che e un partecipe del danno che sto prodotto dell'attentato del terrorismo, io ti bombardo. Rapporto uno a uno, dove entrambi hanno la maschera giuridica, gli Stati Uniti e l'Iraq erano persone giuridiche, e con un ragionamento giuridico che non voglio sezionare in questa sede, gli Stati Uniti hanno ritenuto che di fronte a un comportamento che loro imputavano a un altro Stato, la reazione paritaria era il bombardamento. È abbastanza normale nella costituzione internazionale. L'Italia ha fatto un accordo con la Libia per riguardare il problema degli immigrati clandestini. La Libia mettiamo non adempie a questo accordo, che si fa? Protesta diplomatica, il livello di sanzione minimo, come dire, per cortesia, non fare così. La Libia continua a farlo, ritiro degli ambasciatori, la sanzione, alla fine cosa c'è? È un bombardamento. È uno schema di rapporti sociali che chi di voi ha fatto una scuola che non sia la scuola guida e ha studiato perfino la filosofia, però è di nuovo, dovrebbe ricordarvi qualcosa. Qualcosa. Vi ricordate di Hobbes? La teoria di Hobbes, che forse avete studiato anche in filosofia del diritto, che per spiegare la sovranità si è immaginato questo passaggio dall'homus homini lupus, dalla guerra tra liberi e pari, tra uomini e stati di natura, tutti uguali, naturalmente uguali, e tutti questi in posizione di parità, e quindi di competizione, e quindi senza altre sanzioni se non la randellata sulla testa, a un certo punto si sono resi conto che non potevano andare avanti così, e hanno ceduto, dicevano, parte della loro sovranità allo Stato, al sovrano, ottenendone che cosa? Una concentrazione del potere di dare randellate in capo al sovrano in cambio della pace sociale. Questo passaggio del diritto internazionale non è avvenuto. Qualcuno avrebbe voluto spingere perché ci fosse una cessione di sovranità verso l'ONU. L'articolo 11 della nostra Costituzione era preparato in questo senso. L'Italia rinuncia a parte della sua sovranità sul piano della parità per dar luogo all'ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le nazioni. Era l'idea di un'ONU che diventasse, come dire, il terzo a favore dei quali gli Stati cedevano parte della sovranità, in modo di ottenere la pace sociale. Ma l'ONU è stato un fallimento che gli Stati Uniti ultimamente hanno avuto dichiarato di cancellarla. Ecco che resta questa diversità di rapporti. Sul piano internazionale gli Stati continuano a comportarsi sul piano della parità e sul piano del lupus omni lupus, della guerra di tutti contro tutti, della concorrenzialità senza regole più alte, che è un ordinamento piatto, un ordinamento fatto da individui fintamente uguali, le persone giuridiche statali, che regolano sul piano della reciprocità i loro rapporti e che hanno come sanzione solo una cosa, la ritorsione, l'uso della forza, che resta monopolio dello Stato, ma non è regolato da altri soggetti. Vedete come la sovranità sia un concetto che ancora sta dentro la nostra esperienza giuridica. Quando qualcuno dice, e so io, la Francia o l'Italia è uno Stato sovrano, sta a dire proprio questo, uno di questi due versanti. È uno Stato sovrano per cui io non tollero avere, e so io, regioni in subuglio all'interno del mio paese, o in uno Stato sovrano perché io non tollero che ci sia un'organizzazione internazionale che mi dica che cosa devo fare, perché questo farebbe venire meno la mia sovranità. È un concetto che resta ancora strutturante l'esperienza dello Stato, ma sotto tensioni, come si vede, notevoli. Ancora Lini? Ultima cosina. Ultima cosina che appartiene ad alcune nozioni di base che ci servono assolutamente. Come si collegano questi due aspetti della sovranità o queste due diverse prospettive del diritto dello Stato? Qui vi richiamo ancora una volta una nozione che dovreste avere già immagazzinato al diritto costituzionale. Qui c'è una netta separazione, un confine insuperabile tra quello che lo Stato fa nel piano interno e quello che lo Stato fa sul diritto, sul piano del diritto internazionale. il diritto internazionale si basa su trattati. Allora, se qualcuno vi chiede come si fa un trattato, voi avete due strade percorribili. Due strade che si incontrano, sono diverse. Potete spiegarvi come si fa un trattato nel diritto internazionale, e parlerete della Convenzione di Vienna sui trattati. Come si spiega come si fa un trattato? Cosa sono i pericoli potenziali, quando è che si tiene che un trattato sia perfetto e così via. Però voi potete rispondervi anche sul piano interno. Anche sul piano interno esiste un capitolo che riguarda i trattati. Per esempio nella nostra Costituzione l'articolo 80. Ma ogni Costituzione ha una norma che riguarda la formazione del diritto internazionale. Sono due piani completamente separati. Perché il trattato è una fonte normativa del diritto internazionale. Il diritto internazionale si compone di norme consuetudinarie, generalmente riconosciute dagli Stati, e da norme convenzionali, accordi tra i trattati. Gli accordi tra Stati sono una specie di contratto da cui derivano norme giuridiche. Piano di parità, la figura del contratto e la figura del diritto privato, qui si ispira il trattato. Trattato, convenzione, accordi sono forme contrattuali tra Stati. Che siano bilaterali o plurilaterali non c'è nessuna differenza. Che l'Italia si metta d'accordo con l'Austria a regolare le seggiorie di confine, oppure ci sia un accordo internazionale, una convenzione internazionale sui rapporti transfrontalieri a cui sia l'Italia che l'altra aderiscono, non cambia niente. È un contratto semplice o un contratto procurario, multilaterale, eccetera. Non c'è problema. Quello che mi interessa dire è che il trattato è una fonte tipica del diritto internazionale ed è retta da norme di diritto internazionale, il sistema ricorsivo. Questa potrebbe essere una norma di riconoscimento che ci dice quali sono le fonti abilitate e come si formano le fonti abilitate a innovare il diritto internazionale. È una norma del diritto internazionale che riconosce le altre fonti che possono innovare il diritto internazionale. Abbiamo un ovviamento che viene sempre rappresentato, chissà perché, come un tondo, ed è tondo, perché è ricorsivo, è autosufficiente. Se andiamo nel diritto interno, abbiamo una cosa simile. Abbiamo una norma costituzionale che ci dice come vengono formati i trattati sotto due profili. Primo, come si forma la volontà italiana, la volontà degli organi dello Stato, che ruolo gioca il governo, che controllo svolge il Parlamento, che garanzia dia il Presidente della Repubblica, che sindacabilità abbiano da parte dei giudici i trattati. Fare un contratto è parte dell'attività giuridica. Immaginiamo, cancellate lo Stato e pensiamo alla società per azioni. Bisogna sapere in una società per azioni chi è che può fare contratti. Chi lo fa? Il presidente? L'amministratore delegato? Il direttore generale? Qualsiasi funzionario? Deve essere approvato dal consiglio di amministrazione oppure no? Quando è che l'assemblea dei soci è interessata al contratto? Queste sono cose che sono scritte nello statuto della società. È diritto interno della società. Può essere una città semplicissima, ma per persone di voi sono una città e decidono che i contratti di firma soltanto Vittorio Cardano, solo lui può firmare i contratti. Perché? Perché è il soggetto deputato a questo. Ed ecco che lo statuto dice la volontà di questa società si può legittimamente formare soltanto se chi lo statuto indica firma il contratto, ma è diritto interno.